Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza è un campo di sterminio. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, accusa Israele per il blocco dell'ingresso degli aiuti umanitari, mentre Macron vola al confine con la striscia. L'Unione Europea guarda alla Cina per rispondere ai dazi di Trump. Il premier spagnolo Pedro Sanchez inizia il suo viaggio a Pechino, mentre il suo governo approva il piano di protezione per aziende e lavoratori. Stati Uniti, la Corte Suprema dà ragione all'amministrazione Trump sulle deportazioni dei migranti venezuelani, ma solo per il momento. Record di esecuzioni nel mondo. Secondo l'ultimo rapporto sulla pena di morte di Amnesty International, il numero di esecuzioni a livello globale ha raggiunto nel 2024 il livello più alto degli ultimi 12 anni. Lo Stato francese alla sbarra. Un collettivo di 14 cittadini e 3 ONG fa causa al governo per inazione climatica. Rubrica sportiva. Cartellino rosso a Israele. La campagna partita dalla Scozia che ha fatto il giro del mondo per chiedere alla FIFA di escludere Israele dalle competizioni internazionali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla situazione nella striscia di Gaza. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che Israele ha trasformato Gaza in un campo di sterminio. Per oltre un mese, ha detto, non è entrata a Gaza una sola goccia di aiuti, niente cibo, niente carburante, niente medicine, niente beni commerciali. Mentre gli aiuti si esauriscono, le cataratte dell'orrore si sono riaperte. Poi ha aggiunto, Gaza è un campo di sterminio e i civili sono intrappolati in un ciclo infinito di morte. Oggi il presidente francese Emmanuel Macron è andato proprio lì, al confine egiziano con Gaza, dove gli aiuti umanitari sono bloccati appunto da oltre un mese. Si tratta della prima visita di questo tipo di alto livello di un leader europeo. Sentiamo Francesco Giorgini.
Emmanuel Macron è arrivato a inizio pomeriggio a Al-Arish, il porto egiziano più vicino alla striscia di Gaza, a meno di 50 km dalla frontiera tra l'Egitto e l'enclave palestinese, seconda tappa e secondo momento della visita del presidente francese nella regione. Dopo il vertice politico-diplomatico a Tre ieri con il re Abdallah di Giordania e il presidente egiziano Al-Sisi, la tappa è oggi al porto di Al-Arish, sempre accompagnato dal presidente egiziano e all'insegna dell'urgenza umanitaria. È in questo porto che arrivano infatti gli aiuti e più in generale la maggior parte delle merci per Gaza, che ora si accumulano da quasi un mese, precisamente dal 18 marzo scorso, quando Israele ha rotto la tregua, ripreso i bombardamenti e le incursioni e ripristinato il blocco integrale della striscia, mettendo di nuovo a rischio la sopravvivenza degli abitanti. Situazione insostenibile e inaccettabile, ha ripetuto il presidente francese, che per sottolineare l'urgenza ha visitato prima il centro logistico in cui attendono i convogli umanitari per Gaza, poi l'ospedale di Al-Arish, dove arrivano quotidianamente, grazie alle ONG, a cominciare dalla Mezzaluna Rossa, decine di feriti palestinesi vittime dei bombardamenti. L'occasione per Macron per lanciare un nuovo appello ad un cessate il fuoco immediato, nonché alla riapertura del principale corridoio umanitario verso la striscia, priorità delle priorità secondo il presidente francese. Ieri Macron, in conferenza stampa con il re Abdallah di Giordania e il presidente egiziano Al-Sisi, aveva già condannato la ripresa degli attacchi israeliani e chiesto la ripresa immediata del negoziato. Nello stesso contesto il presidente francese ha ribadito il sostegno della Francia e dell'Europa al piano di ricostruzione di Gaza della Lega Araba, che prevede, oltre al ritiro israeliano, un nuovo governo per l'enclave senza Hamas e sotto la direzione di un'autorità palestinese rafforzata. Macron rinnova così la tradizione filo-araba della diplomazia francese con quella che è la più importante iniziativa europea nella regione dalla ripresa del conflitto. L'immagine si vuole emblematica, il presidente francese in Egitto, praticamente alle porte di Gaza, che parla di emergenza umanitaria, mentre a Washington Donald Trump, ricevendo Netanyahu, straparla di progetti immobiliari sulla testa e sulla pelle di 2 milioni di palestinesi.
Intanto continuano le condanne internazionali per l'uccisione dei 15 paramedici della Mezzaluna Rossa palestinese a Gaza da parte dell'esercito israeliano. Dalle autopsie è emerso come gli operatori umanitari siano stati uccisi con colpi d'arma da fuoco sparati nella parte superiore del corpo e quindi con l'intento di uccidere. La Mezzaluna Rossa palestinese ha chiesto un'indagine indipendente. Questo è uno stratto della conferenza stampa fatta in Cisgiordania dal presidente della Mezzaluna Rossa palestinese, dottor Younes Al-Khatib.
our colleagues whom we have lost after the agony of more than 8 days.
Abbiamo perso i nostri colleghi dopo l'agonia di più di 8 giorni senza notizie. L'esercito israeliano ha nascosto per giorni ogni informazione sulla loro sorte. Il video che ora è stato pubblicato mostra anche l'agonia che hanno dovuto passare e confuta tutto ciò che l'esercito israeliano ha detto.
So many questions we are asking the Israelis. Why they were killed?
Abbiamo così tante domande da porre agli israeliani. Perché sono stati uccisi? Indossavano i loro giubbotti, le luci erano accese. Perché sono stati uccisi? Perché avete distrutto le ambulanze dopo averli uccisi? Perché avete cercato di nascondere le ambulanze? Perché avete nascosto i corpi? Perché? Perché? Devono rispondere di questo. Ecco perché un'indagine indipendente è stata la nostra richiesta numero uno alla comunità internazionale. Abbiamo perso così tanti cari colleghi nel corso degli anni e nessuno ha dovuto rispondere per la loro uccisione. Quello che chiediamo ora è giustizia. E credetemi, forse per la prima volta abbiamo sentito le parole giuste nel Consiglio di sicurezza, persino dai membri permanenti, tranne uno. Ma ora abbiamo chiesto di agire. Non è sufficiente confortarci con condoglianze e belle parole. Bisogna agire e speriamo e aspettiamo che si agisca. Vorrei concludere rileggendo le nostre richieste del Consiglio di sicurezza. 1. Aderiamo alla richiesta di un'indagine indipendente e approfondita su questo crimine atroce e chiamiamo i responsabili a risponderne. Nessuna impunità per nessuno, nessuno dovrebbe essere al di sopra della legge. 2. Invitiamo i membri del Consiglio individualmente e collettivamente ad agire per garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale. 3. Chiediamo di far rispettare i meccanismi e gli strumenti esistenti a disposizione degli Stati membri per garantire la protezione degli operatori umanitari e degli aiuti umanitari e porre fine all'impunità. 4. Invitiamo il Consiglio di sicurezza e l'intera comunità internazionale a non risparmiare alcuno sforzo per tornare al cessate il fuoco e alla fine della violenza immediatamente. 5. Chiediamo la ripresa immediata della distribuzione degli aiuti e l'apertura dei valichi di frontiera verso Gaza. Sono certo che conoscete la situazione degli aiuti a Gaza e queste richieste non sono solo per il bene dei palestinesi e di Gaza, sono per il bene del mondo intero. La comunità internazionale è in crisi e queste non sono parole di politica, sono parole di umanità che rivolgiamo al mondo intero. La nostra umanità è a rischio. Noi operatori umanitari e il mondo umanitario non abbiamo una soluzione a questi problemi. Siete voi, i politici, i governi, che dovreste dare le soluzioni al nostro mondo.
You, the politicians, the governments, that should give the solutions to our world.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Questione dazi, dopo 3 giorni di perdite profondissime, oggi le borse hanno recuperato parte dei crolli provocati dall'annuncio dei dazi appunto fatto dal presidente Donald Trump. Gli investitori sperano che gli Stati Uniti siano pronti a trattative. Oggi intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto di aver parlato al telefono con il premier cinese di come l'Unione europea e la Cina possano collaborare per contrastare gli effetti dei dazi. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha iniziato il suo viaggio proprio in Cina per firmare nuovi accordi commerciali, mentre il Consiglio dei Ministri spagnolo ha dato il via libera al decreto per finanziare lo scudo di protezione per aziende e lavoratori. Sentiamo Giulio Maria Pentadosi.
Uno spagnolo ha reagito all'ondata di dazi di Trump con una batteria di misure economiche urgenti e bipartisan, appoggiate anche dall'opposizione e con il rilancio della diplomazia asiatica. Secondo la Camera di Commercio spagnola, i nuovi dazi statunitensi peseranno per circa 3,5 miliardi di euro sull'export spagnolo, colpendo in particolare il settore automobilistico e quello farmaceutico, con un impatto previsto dello 0,3% sul PIL. Anche se la Spagna è tra i paesi europei meno esposti, la borsa di Madrid ha perso oltre il 5%, azzerando tutti i guadagni degli ultimi 4 mesi, con i titoli bancari e industriali tra i più penalizzati. Di fronte a questo scenario, il governo di Pedro Sánchez ha reagito convocando le parti sociali per discutere misure straordinarie a tutela di imprese e lavoratori e presentando un piano da 14 miliardi di euro che include crediti agevolati, fondi per diversificazione dei mercati e un'estensione della moratoria contabile introdotta durante la pandemia e ora prorogata fino al 2026. E cioè le aziende che subiranno perdite per i dazi di Trump non saranno obbligate ad annotarle nei bilanci, evitando così la bancarotta, una misura che ha permesso a molte aziende di sopravvivere durante il Covid e che ora Madrid vuole utilizzare per frenare l'impatto dei dazi. In cambio però le aziende si impegnano a non licenziare e a non delocalizzare.
Un escudo che protegga nostra economia.
Uno scudo per proteggere l'economia, ha detto Sánchez, sottolineando la volontà di costruire un doppio paracadute, quello europeo e quello spagnolo.
Paraguas europeo y el paraguas español.
Dall'opposizione anche il Partito Popolare si è detto disposto ad appoggiare la strategia del governo, chiedendo però alcune modifiche. In Spagna è ancora vivo il ricordo della crisi finanziaria e del prezzo sociale pagato dalle famiglie in termini di reddito e di disoccupazione. Nessun partito vuole oggi apparire responsabile in uno scenario globale così incerto, soprattutto ora che l'economia spagnola è tra quelle che crescono di più nell'Unione Europea. La guerra commerciale è un immenso errore. Nessun patriota può difendere i dazi, ha detto il leader del Partito Popolare, Alberto Feijóo. Un riferimento diretto all'estrema destra di Vox, l'unica formazione politica che ha giustificato i dazi di Trump, definendoli una legittima difesa dell'industria americana. E intanto Sánchez ha già iniziato il suo viaggio in Cina e Vietnam per rilanciare la via diplomatica e firmare nuovi accordi commerciali. Un viaggio previsto da tempo, ma che oggi assume un significato del tutto nuovo. Di fatto sarà il primo leader europeo a visitare Pechino dopo l'annuncio dei dazi di Trump. Sánchez ha il beneplacito di Bruxelles per esplorare lo spazio di margine per rilanciare le relazioni con Pechino nel nuovo quadro di incertezza globale. E il rapporto del premier spagnolo con la Cina è tra i più forti in Europa. È il terzo viaggio di Sánchez in appena 3 anni e la Spagna è stato uno dei pochi paesi dell'Unione Europea a opporsi ai dazi sulle auto elettriche cinesi.
Adesso al diario americano sentiamo Roberto Festa.
Un gran giorno per la giustizia in America, esulta Donald Trump. È una grande vittoria per noi, replica l'avvocato dell'American Civil Liberties Union. Tutti dicono quindi di aver vinto nel caso dei venezuelani deportati nel Salvador senza passare per un tribunale, anzi contro l'ordine di un tribunale. E quando dicono tutti di aver vinto, probabilmente non ha vinto nessuno o, ribaltando la prospettiva, una vittoria parziale l'hanno ottenuta tutti. Allora, la Corte Suprema ha dato ragione ieri all'amministrazione Trump, che appunto ha deportato oltre 200 venezuelani verso le prigioni di El Salvador sulla base dell'Alien Enemies Act, una legge del 1798 usata in tempo di guerra per espellere i cittadini dei paesi ostili. Donald Trump appunto ha sostenuto in un suo ordine esecutivo del 13 marzo che sarebbe in corso un'invasione da parte dei membri della gang venezuelana di Tren de Aragua, responsabili di incursioni predatorie ai danni degli Stati Uniti sotto la direzione clandestina o meno del governo venezuelano. Questo appunto è quello che dice l'amministrazione, anche se non ci sono prove di questa invasione né che il governo venezuelano stia manovrando la gang. Sulla base di questa antica legge, comunque, l'amministrazione ha espulso i venezuelani. I gruppi per i diritti civili hanno fatto ricorso, i giudici federali gli hanno dato ragione. Non si possono espellere i venezuelani, hanno sostenuto, almeno non si possono espellere senza un processo. Il caso è passato alla Corte Suprema, che ha dato ragione al governo degli Stati Uniti. Ma attenzione, gli ha dato ragione su un aspetto procedurale, cioè gli avvocati dei venezuelani hanno presentato ricorso presso un tribunale di Washington DC e non del Texas, dove invece si trovavano detenuti i venezuelani prima del loro trasferimento in El Salvador. Quindi, secondo la maggioranza della Corte, 5 contro 4, sostanzialmente gli avvocati hanno sbagliato tribunale, hanno sbagliato luogo del tribunale. Tutti i 9 giudici però riaffermano il dovere che il governo degli Stati Uniti ha di avvertire i detenuti con un certo anticipo della loro imminente deportazione, in modo appunto da dargli il tempo necessario per fare ricorso. Ed è qui che i gruppi per i diritti civili esultano. Perché? Perché d'ora in poi l'amministrazione Trump non potrà operare più blitz come quello delle settimane scorse, cioè dovrà avvertire il detenuto che è in procinto di essere deportato, e questo porterà ovviamente ad un inevitabile ricorso da parte del detenuto alla giustizia, e questo quindi rallenterà le deportazioni. Resta però al momento fuori della considerazione della Corte l'aspetto più importante di tutta la vicenda, cioè la vera sostanza di questa storia, e cioè se Trump abbia il diritto di usare una vecchia legge dei tempi di guerra per deportare i cittadini di paesi con cui, almeno formalmente, gli Stati Uniti non sono in guerra. E questo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, la Corte Suprema dovrà esaminare.
Amnesty International ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla pena di morte. Il 2024 ha segnato un record negativo nell'uso appunto della pena di morte nel mondo negli ultimi 10 anni, con ben 1518 esecuzioni documentate in 15 paesi. Alessandro Principe ne ha parlato con Alba Bonetti, presidente di Amnesty Italia.
Sicuramente la situazione si è aggravata, perché nel 2024 abbiamo registrato 1518 esecuzioni, che è il dato più alto negli ultimi 9 anni. Sono però 3 i paesi responsabili di questo inasprimento nell'utilizzo della pena di morte: Iran, Iraq e Arabia Saudita. Da soli costituiscono il 91% delle esecuzioni, e questo è un dato che ci dice della crudeltà e della assoluta mancanza di rispetto dei diritti umani da parte di questi paesi, ma ci dice anche che il numero dei paesi che continuano a ricorrere a quella che per Amnesty International è la forma estrema di tortura, cioè la pena di morte, si restringe, perché nel frattempo continua ad aumentare il numero dei paesi che non la applicano più.
Mi veniva in mente l'Arabia Saudita in particolare, no? Che abbiamo citato, sì, ora come paese dove la pena di morte viene applicata ancora in modo così grande, e che ha un ruolo sempre più importante a livello internazionale negli affari, nella centralità anche politica, l'abbiamo vista al centro di importanti trattative, di mediazioni, eccetera. Come stanno insieme queste due cose?
La comunità internazionale non dovrebbe riconoscere tutto questo spazio a un paese così palesemente violatore, un paese che non rispetta i diritti umani. Oltretutto la pena di morte è stata utilizzata in Arabia Saudita per reprimere il dissenso politico e punire gli appartenenti alla minoranza sciita, quindi è stata utilizzata per reprimere la libertà di espressione. L'Arabia Saudita non dovrebbe avere tutta questa legittimazione internazionale.
C'è un'ultima domanda che le vorrei fare, che riguarda invece gli Stati Uniti. Sì. Ha colpito molto tutti quanti quello che è successo un mese fa, dove un detenuto è stato ucciso per fucilazione con il plotone di esecuzione, si chiamava Brad Sigmon. Quello è un fatto, diciamo, che ha colpito tutti per le modalità particolarmente cruente. Oggi con Donald Trump e con questa, diciamo, momento politico così estremo, estremizzato negli Stati Uniti, c'è il rischio o già si vedono i segni di un incremento delle esecuzioni capitali?
Negli Stati Uniti c'è stato l'incremento di un'esecuzione verso l'anno precedente, siamo a 25 nell'anno. Sicuramente l'impostazione che Trump sta dando alla sua amministrazione non ci fa ben sperare. Però a marzo Rocky Myers, che era un afroamericano condannato a morte in Alabama, nonostante delle gravi irregolarità nel processo, ha ottenuto la commutazione dalla pena di morte all'ergastolo. E questo significa che comunque la mobilitazione premia. Non dobbiamo abbassare la guardia, adesso meno che mai.
Adesso andiamo in Francia. Un collettivo di 14 cittadini e 3 ONG ha fatto causa allo Stato francese per inazione climatica. Sentiamo Luisa Nannipieri.
Marie Le Mélédeau ha 37 anni e nel 2020 ha lasciato la sua casa vicino a Parigi, comprata 2 anni prima e per cui paga comunque un mutuo da 1200 euro al mese, perché rischiava di crollare. La causa? I frequenti periodi di siccità, insoliti per la regione, che hanno provocato il rigonfiamento del suolo e l'apparizione di crepe strutturali in tutto l'edificio. Per Jérôme Sergent, contadino nel nord della Francia, il problema è la troppa acqua, I suoi terreni sono stati inondati 8 volte in un solo inverno, impedendogli di lavorare. Nella provincia dell'Isère, non lontano dalla frontiera con l'Italia, le ondate di calore hanno aggravato le crisi epilettiche di un ingegnere di 45 anni, mentre a Mayotte, nell'Oceano Indiano, la cronica penuria d'acqua impedisce agli abitanti non solo di dissetarsi, ma anche di lavarsi o di cucinare. Questi sono solo alcuni esempi di cittadini francesi che subiscono direttamente le conseguenze del riscaldamento globale e che hanno deciso di portare lo Stato in tribunale per non aver protetto la popolazione. Un collettivo di 14 cittadini e di 3 ONG, tra cui Greenpeace e Oxfam, già dietro la condanna della Francia nel 2021 per non aver mantenuto gli impegni sulla riduzione delle emissioni, ha appena inoltrato delle richieste precise al primo ministro e minaccia di presentare un ricorso davanti al Consiglio di Stato se non otterrà una risposta entro metà giugno. Questo ricorso non servirà ad ottenere un risarcimento, ma ad obbligare il governo a rivedere il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici presentato a inizio marzo. Il collettivo considera che Parigi non stia rispettando gli obblighi in materia sanciti sia dall'Unione Europea che dalla Carta sull'ambiente, a valore costituzionale, e che abbia varato un piano completamente insufficiente e sottofinanziato. Sulle 130 misure previste, solo 48 hanno degli stanziamenti e la loro applicazione si basa unicamente su incentivi e su misure una tantum. Le proposte, poi, non nascerebbero dalla valutazione dei rischi e delle vulnerabilità del paese e non terrebbero conto né dei bisogni delle popolazioni più fragili né delle specificità dei territori d'oltremare. Un'opinione durissima, condivisa recentemente anche dall'indipendente Consiglio per il Clima. L'azione giuridica, seppur complessa, non è totalmente inedita. Qualcosa di simile si è visto nel Regno Unito nel 2023 e il procedimento è iniziato lo scorso autunno. Ma è la prima volta che coinvolge così tanti cittadini. L'Unione fa la forza, dice il collettivo, che vuole parlare a nome di decine di migliaia di persone. Si stima, infatti, che un quarto dei francesi viva in zone alluvionali, mentre gli incendi estivi hanno colpito metà delle province del paese nel solo 2022. Quell'anno, il più caldo mai registrato in Francia, i disastri climatici sono costati ben 10 miliardi di euro. Se il ricorso al Consiglio di Stato dovesse fallire, il collettivo prevede già di andare davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la stessa Corte che un anno fa ha dato ragione agli anziani del clima, condannando la Svizzera per inazione climatica. La loro battaglia giudiziaria, insomma, è appena iniziata.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno. 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro. Serve il quorum.
8 e 9 giugno. Diritti al voto. Tutte le info su radiopopolare.it.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Le note di You'll Never Walk Alone salgono al Celtic Park di Glasgow mentre in curva nord sventola una bandiera palestinese e viene steso uno striscione. 5 parole, Show Israel the Red Card, tradotto, cartellino rosso a Israele. Dalla Scozia, ormai un paio di mesi fa, è partita una campagna che ha fatto il giro del mondo, dai Paesi Baschi al Cile, dal Marocco al Sudafrica, dall'Australia alla Malesia. Obiettivo: spingere la FIFA, la Federcalcio Internazionale, ad applicare i suoi regolamenti e a escludere Israele dalle competizioni internazionali per i crimini che sta commettendo in Palestina e per come sta distruggendo il diritto a fare sport e a giocare a calcio. Un appello inascoltato dai vertici del calcio mondiale, ma che sta continuando a unire centinaia di tifoserie in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con Gabriele Granato di Calcio e Rivoluzione, il progetto collettivo che ha portato questa mobilitazione in Italia.
La campagna Show Israel the Red Card nel mondo del calcio è stata lanciata dalla tifoseria del Celtic lo scorso 12 febbraio in occasione della partita di Champions League tra il Celtic e il Bayern Monaco. Credo che ormai quello striscione, insomma, sia diventato abbastanza iconico, ha fatto abbastanza il giro dei media e dei social, e fondamentalmente per i rapporti pregressi, per l'interesse che noi abbiamo sempre avuto nei confronti della situazione palestinese, ci è sembrato, come dire, abbastanza spontaneo come passaggio quello di provare, con tutti i nostri limiti, a coordinare questa campagna per l'Italia.
Quante sono state le tifoserie in giro per il mondo, in quanti paesi che hanno risposto a questo appello?
L'ultimo conteggio che avevamo fatto a livello internazionale era più o meno di quasi 150 tifoserie, per un complessivo di circa 185 azioni, insomma, che qualche tifoseria ha anche ripetuto più volte, divise grosso modo su 34 nazioni differenti in tutti i continenti, diciamo, del mondo. Quindi è una campagna che effettivamente ha avuto un respiro internazionale e mondiale vero e proprio.
La campagna è legata comunque strettamente a questa richiesta della Federazione Palestinese di escludere appunto Israele dalle competizioni internazionali, che giace ormai inascoltata dall'anno scorso. Come si può riuscire, esatto, dal basso a smuovere i piani più alti del calcio mondiale, o come ci si può provare, se non altro, a farlo?
La valutazione che facevamo noi, anche appunto con i ragazzi e le ragazze di Glasgow, è che, per quanto chiaramente ci rendiamo conto che è una battaglia, diciamo, un po' una sorta di Davide contro Golia, però poi in realtà non si deve mai dare nulla per scontato, e soprattutto non ci si deve dare per sconfitti, perché anche questa campagna, che per certi versi potrebbe sembrare banale, che però per certi altri versi invece per noi, diciamo, ha un non so che di affascinante, tra virgolette, passatemi il termine, di rivoluzionario, nel senso che nel mondo del tifo organizzato calcistico non so se ci sia mai stato un movimento così coordinato, così compatto, con una parola d'ordine ben specifica, al punto tale che comunque la Federazione Calcistica Israeliana è stata costretta a fare delle dichiarazioni per provare, come dire, a smorzare i toni e a un po' denigrare i risultati della campagna, tant'è vero che hanno definito gli striscioni e tutti coloro che hanno preso parte a questa campagna come degli stupidi gesti che non serviranno a cambiare le cose, perché il mondo in realtà sa come stanno le cose. Noi, diciamo, abbiamo invitato tutti quanti invece a continuare a mostrare questi stupidi segni e a fare questi stupidi gesti, perché invece anche dal piccolo si può partire per fare pressioni sulle federazioni, per prendere una posizione netta e chiara in favore, diciamo, dell'umanità.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.